Escucha Chile.
Escucha Chile.
Ascolta Chile. Storie e cronache a 50 anni dal golpe contro la democrazia.
Vengo de Chile. Un país pequeño. Pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia.
Le 19:01, Radio Popolare, siete all'ascolto di Pop Sera. Inauguriamo allora in questo spazio per 5 giorni, ogni giorno alle 19, la nostra striscia quotidiana che ci accompagna, ci avvicina a un anniversario importantissimo, quello dei 50 anni dal golpe in Cile. In studio è con noi Martina Stefanoni. Ciao Martina, raccontaci tutto allora.
Ciao Mattia, sì, allora, come hai detto tu, con oggi apriamo questo percorso che arriva fino a lunedì prossimo, giorno appunto del 50° anniversario del golpe in Cile. E infatti l'11 settembre del 1973 il governo di Salvador Allende, il primo presidente marxista ad essere eletto democraticamente, venne rovesciato dall'esercito e dalla polizia nazionale. La giunta militare guidata da Augusto Pinochet prese il potere e lo mantenne fino al 1990, portando avanti una dittatura spietata, una delle più dure e violente dell'America Latina. E il colpo di Stato in Cile ha avuto una risonanza incredibile, non solo per il Cile stesso, ma poi per tutto il mondo. E come vedremo nelle prossime puntate, anche le ferite aperte quel giorno di 50 anni fa bruciano ancora oggi e influenzano notevolmente la storia del paese. Per questo, per noi qui a Radio Popolare, questo anniversario è così importante, ed è importante ricordarlo non solo per pura commemorazione, ma proprio come un passaggio di testimone per preservare la memoria e capire il presente tramite questa memoria.
Allora Martina, per iniziare a presentare queste strisce quotidiane che, ricordiamolo ancora, andranno in onda fino a venerdì alle 19, partiamo dalla sigla che abbiamo appena ascoltato, che è di per sé già molto significativa.
Sì, la sigla è già una storia a sé, perché è composta da un brano di Víctor Jara, che è un cantautore cileno, considerato un po' il Bob Dylan cileno, sostenitore di Salvador Allende e brutalmente ucciso 5 giorni dopo il golpe con 45 colpi di pistola dopo essere stato torturato. E tra l'altro solo recentemente la Corte Suprema cilena, recentemente intendo tipo 2 settimane fa, ha reso giustizia al cantautore, condannando in via definitiva 7 ex membri dell'esercito, ora ovviamente in pensione, a pene tra gli 8 e i 25 anni di carcere per omicidio e sequestro. Poi sul brano di Víctor Jara abbiamo sentito il discorso fatto da Allende all'Assemblea Generale dell'ONU il 4 dicembre del 1972 e all'inizio la voce di Katia Olevskaya, che con il suo Ascolta Cile, trasmesso dalle frequenze di Radio Mosca, rappresentò l'unica voce di informazione per la resistenza cilena in quegli anni. Allora partiamo proprio da qui, da Katia Olevskaya, la voce appunto di Ascolta Cile, e dal ritratto che di lei ha fatto lo scrittore cileno Sepúlveda.
La voce di Katia Olevskaya era la voce di un angelo laico che dalle onde di Radio Mosca ci offriva un po' di speranza negli anni più duri e bui della storia del Cile. Ora Katia se n'è andata, lontano dalla sua patria sovietica che non esiste più, in un esilio permeato di sconfitta come tutti gli esili, sotto un cielo molto distante dai nuvolosi tramonti moscoviti in cui la sua voce si accendeva lentamente fino a raggiungere il fulgore di quel saluto così amato da tanti, da tutti noi che aspettavamo il calore necessario del suo «Ascolta, Cile!». In mezzo alla paura, mentre quei cani occupavano le strade del nostro paese, qualcuno accendeva una radio, cercava la banda a onde corte e a bassissimo volume radunava intorno all'apparecchio compagni e compagni per resistere, perché la resistenza alla dittatura si forgiò in sere fredde, in notti troppo lunghe, esercitando il primo dovere della clandestinità che consiste nell'informarsi, nel sapere quanti e chi sono i morti o i desaparecidos. Ma quella forma di resistenza, di clandestinità a basso volume, ci dava anche la certezza di non essere soli in mezzo all'orrore, e la voce di Katia che annunciava «Ascolta, Cile!» era l'unica speranza che ci giungeva. In Cile e nei paesi dell'esilio aspettavamo la sua voce di angelo sovietico e laico. Come tutti gli angeli, anche Katia era un essere puro e ingenuo. Era come un personaggio di romanzo, dei migliori romanzi di un tempo di cui resta stento ricordo, perché la formidabile idea del Soviet, della patria sovietica, del paese degli operai, dei contadini, degli studenti e dei soldati è svanita senza infamia e senza lode, e senza che nessuno dei suoi sostenitori, di coloro che credevano fermamente in quella bella utopia, gli angeli come Katia, potesse fare nulla per impedirlo. Katia era la solidarietà allo stato puro, la dedizione totale spinta solo dalla poesia della lotta. Quando è crollata l'Unione Sovietica e il resto dei paesi del cosiddetto socialismo reale si sono abbandonati alla brutalità mafiosa del capitalismo nella sua peggiore espressione, la fase priva di qualunque etica dell'accumulazione primaria, tutto quello che Katia rappresentava è stato considerato obsoleto, ignobile, disprezzabile, e lei si è ritrovata ad assistere al degrado morale di tutto ciò che una volta aveva avuto un significato pieno di dignitosa umanità. La sua voce che invitava «Ascolta, Cile!» si è ormai spenta e può darsi che non resti neppure una registrazione di quei programmi destinati a chi soffriva, gente per cui quella voce era l'unica speranza che arrivava dal mondo. L'ho vista a Mosca, poco prima che partisse per il suo esilio finale in Israele. Abbiamo fatto una passeggiata nella città d'inverno e abbiamo visto vecchi intirizziti dal freddo che vendevano le loro onorificenze di eroi dell'Unione Sovietica. Katia mi ha guardato con una tristezza azzurra. Io le ho stretto la mano e ci siamo allontanati in quel mare di sconfitti. Katia Olevskaya avrebbe dovuto ricevere i più alti riconoscimenti dai cileni, ma così non è stato. I suoi cari amici Virginia Vidal, José Miguel Varas e Cristina De Largo non l'hanno delusa e le hanno dato tutto l'amore solidale che è stato possibile. Il Cile, però, impegnato a dimenticare l'epos e a costruirsi senza memoria, non ha risposto. Katia Olevskaya è morta in un paese lontano, sotto un altro cielo, perché così si spengono le voci degli angeli sovietici e laici. Ascolta, Cile, accendi una vecchia radio, cerca sulle bande a onde corte, raduna i tuoi per una cerimonia indispensabile di resistenza e ricordo. Il silenzio dell'etere ti dirà che la dolce voce di Katia se n'è andata per sempre.
Ecco, già dal ritratto che ha fatto Sepulveda per la morte di Katia Olevskaya si capisce, no, l'importanza di questa fonte di informazione, l'unica in quegli anni. Ma per capirla più a fondo, più nello specifico, ce ne ha parlato Alfredo Somoza.
Oggi è difficile immaginare cosa era la comunicazione negli anni 70, soprattutto cosa era la comunicazione in un continente che all'improvviso era rimpiombato nel buio delle dittature militari. Pochi giornali controllati dallo Stato, poche televisioni controllate dallo Stato, internet ancora non esisteva, quindi le uniche voci, un po' come durante la Seconda Guerra Mondiale con Radio Londra, per tutti coloro che si opponevano non soltanto in Cile ma in America Latina in dittatura, erano le radio onde corte. I programmi diretti a Cile da Mosca erano sicuramente i più importanti, ma addirittura a quell'epoca faceva notizia anche Radio Tirana e la radio della DDR tedesca, che per quanto ovviamente raccontassero una versione dei fatti molto parziali, erano l'unica voce alternativa che si poteva ascoltare per capire realmente cosa succedeva in paesi sui quali la censura era ferrea.
E ovviamente Martina, figura centrale in tutta questa storia che ci apprestiamo a raccontare in questi giorni, è quella di Salvador Allende.
Sì, come dicevamo all'inizio, Allende è stato il primo presidente dichiaratamente marxista ad essere eletto democraticamente nella storia. E la data di oggi, tra l'altro, proprio il 4 settembre, è fondamentale perché da qui è un po' tutto partito. Allende è stato eletto proprio il 4 settembre del 1970, quindi all'apice della Guerra Fredda, e appunto l'elezione di un candidato marxista sostenuto da una coalizione di sinistra, Unità Popolare, il cui asse centrale era costituito dai partiti socialisti e comunisti, segna proprio una pagina senza precedenti nella storia della sinistra mondiale. Allora, sentiamo prima una parte del discorso che ha fatto Salvador Allende il giorno della sua vittoria e poi subito dopo un suo ritratto fatto sempre dal nostro Alfredo Somoza.
Nello intimo le mi fibra le ombre.
Nel mio intimo, nel mio profondo di essere umano abituato alla lotta, anche grazie a tutto quello che voi mi avete dato, vi assicuro che quella che sta terminando adesso è stata una lunga giornata.
Questo che oggi germina è una larga giornata.
Io ho solamente preso la torcia che hanno acceso tutti quelli che hanno lottato prima di noi per il popolo e con il popolo. Dobbiamo dedicare tutto questo a coloro che hanno lottato e pagato con il sangue, le conquiste sociali, la rivoluzione cilena che stiamo portando avanti e soprattutto loro.
Nunca come ora la canzone nazionale.
Mai come oggi l'inno nazionale cileno ha tanta importanza per tutti noi. Già lo abbiamo detto, siamo gli eredi legittimi dei padri della patria. Saremo sempre uniti e raggiungeremo la nostra seconda indipendenza, l'indipendenza economica del Cile.
L'indipendenza economica del Cile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes.
Cittadini, lavoratori, siete voi, solo voi, i grandi trionfatori. I partiti e le forze sociali hanno dato una grande lezione che va ben oltre i nostri confini materiali.
Che si proietta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas. Con l'allegria sana.
Vi chiedo di tornare a casa con la serenità data dalle vittorie che abbiamo raggiunto. Questa notte, quando mettete a letto i vostri figli, quando cercate di riposare, pensate alle sfide che ci aspettano da domani. Dovremo fare ancora di più, per fare ancora più grande il nostro paese, per fare ancora più grande il Cile e più giusta la nostra patria.
Para ser cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
Salvador Allende nasce a Valparaíso nel 1908, quindi all'inizio del Novecento, Valparaíso che è il porto di Santiago, il porto di Cile. I nostri ascoltatori, se pensano alla mappa del Cile, è un paese molto lungo, molto stretto, con al nord un grande deserto, sulle spalle una grande catena montuosa alta anche 6.000 metri, e quindi un paese isolato da tutti fino al Novecento, e quindi Valparaíso, che era il porto, era il collegamento col porto, quindi Valparaíso diventa anche un po' il posto dove arrivano le novità in Cile all'inizio del Novecento, e tra quelle novità arrivano l'anarchia, arriva l'idea del socialismo, nasce una borghesia progressista, e Salvador Allende nasce proprio in una famiglia di questo tipo. Suo padre era avvocato, una famiglia appunto della borghesia di questa città. Lui studierà medicina e al suo essere medico, anche se poi praticamente non eserciterà la professione, lui assegna e lui dà una valenza etica. Infatti una delle sue definizioni, una delle sue rare definizioni di se stesso, lui mette in ordine, lui dice: io sono medico, massone e socialista, anche perché questo secondo concetto, quello di massone, Salvador Allende è l'ultimo esponente di un ramo libertario della massoneria che in America Latina ebbe una grande importanza all'epoca delle lotte contro gli spagnoli all'inizio dell'Ottocento, che arriverà fino a lui, quindi una massoneria oggi potremmo dire progressista e libertaria, che tra l'altro non è assolutamente indifferente nella nascita dello stesso Partito Socialista, al quale Salvador Allende darà un contributo nel 1933. Una caratteristica molto curiosa di questo Partito Socialista cileno, se gli ascoltatori vogliono cercare su internet possono anche ascoltarlo, è l'unico partito socialista al mondo che non utilizza come inno l'Internazionale, ma una versione della Marseillaise francese con delle parole cilene, ma sulla base musicale della lotta libertaria per eccellenza, quella della Rivoluzione francese. E Salvador Allende farà un punto di onore su questa sua formazione, e soprattutto oggi, volendo fare una fotografia, diciamo, di questa personalità, lui diventa un integralista della democrazia. Per lui etica, democrazia, rispetto delle regole sono un tutt'uno, ma anche una condotta di vita, una rettitudine, un'austerità. Lui avrà pochi sfizi nella sua vita. Uno dei grandi piaceri sarà quello delle opere d'arte, sarà un collezionista di quadri, soprattutto d'opere d'arte, ma diciamo, pur essendo un esponente di una borghesia di un paese che all'epoca vedeva una grandissima differenza tra le classi sociali, Salvador Allende rimarrà fino alla fine un uomo del popolo.
Questo dunque il ritratto di Salvador Allende a firma del nostro Alfredo Somoza. Ricordiamo allora, una puntata al giorno per Ascolta Cile, la nostra striscia quotidiana di avvicinamento al golpe cileno. Una puntata al giorno, di cosa parleranno le prossime, Martina?
Sì, allora sarà ogni puntata dedicata un po' a un tema, un angolo da cui guardare questo avvenimento storico. E allora, partendo da domani ci concentreremo su alcuni personaggi che hanno fatto un po' la storia del Cile, ma non personaggi famosi, quelli celebri, ma persone che potremmo definire normali, ma che in qualche modo con le loro azioni hanno influenzato poi la storia del Cile. Lo faremo attraverso queste interviste che abbiamo realizzato negli anni e intrecceremo appunto la grande storia del Cile con quella più piccola degli uomini e le donne che l'hanno fatta. Uno di questi è Patricio Bustos, direttore del servizio medico legale, che ha diretto nel 2011 l'autopsia di Allende, ma anche di Pablo Neruda e Victor Jara. Allora, sentiamo un piccolo estratto dell'intervista che poi andrà in onda integrale domani.
Io devo fare parte di un'equipe che sta lavorando per restituire in Cile la verità e la giustizia in confronto di quei drammatici fatti che sono in mezzo a questo dramma che è stata la dittatura di Pinochet. E pertanto lavorare con il corpo di Allende cercando la giustizia, cercando la verità, in ogni modo significa personalmente un rinforzo alle idee che ci hanno portato a tanti a lottare contro la dittatura. Sulla verità si costruisce la giustizia, sulla giustizia si costruisce una migliore democrazia e su questa si costruisce un migliore paese. Non una nazione più giusta, eccetera, non è una cosa da improvvisare, è una cosa da costruire giorno dopo giorno, anno dopo anno, e questo si costruisce con i fatti, no?
Ecco, mercoledì invece, prima all'inizio dicevamo, no, che quanto questo colpo di Stato è stato importante non solo per il Cile stesso, ma proprio a livello globale. E allora mercoledì ci concentriamo sul golpe visto dall'Italia. E tra le altre cose che sentiremo c'è anche l'intervista a Carlo Ghezzi della Fondazione Di Vittorio e vicepresidente vicario dell'ANPI nazionale. Sentiamone un pezzetto.
Quando arriva l'uccisione di Allende, il golpe, noi eravamo da settimane, soprattutto gli ultimi giorni, col fiato sospeso sul Cile, perché si temeva che queste nubi che si addensavano potessero diventare quello che poi sono diventate. E quando è successo quel che è successo, la realtà ha superato anche le peggiori fantasie. Direi che, se non ricordo male, la notizia arrivò in qualche modo in due tempi, perché la sera dell'11 arrivò la notizia del golpe e la mattina prestissimo del 12 che arriva la notizia della morte di Allende. E io mi ricordo, mi misi a piangere quando arrivò la notizia di Allende.
Giovedì invece, il 7 settembre, il tema sarà un po' quello delle responsabilità degli Stati Uniti, un tema molto complesso, ancora oggi non del tutto chiarito da parte di Washington. Giusto qualche giorno fa l'amministrazione Biden ha desecretato alcuni file, ma ancora tanti non sono mai stati desecretati, e ascolteremo varie interviste anche giovedì. Tra queste, ed è quella di cui ho scelto l'estratto per presentare la puntata oggi, è un'intervista a Peter Kornbla, direttore del Chile Documentation Project del National Security Archive, cioè l'istituto che si occupa di ottenere e rendere pubblici i documenti secretati relativi alla politica estera statunitense. Quindi sentiamo Peter Kornbla.
The documents that we have obtained allow
I documenti che abbiamo ottenuto ci hanno permesso di essere a fly on the wall, assistere agli eventi di nascosto senza essere notati, dal momento che i più alti funzionari del governo americano, il presidente degli Stati Uniti, il suo consigliere alla sicurezza nazionale, il suo segretario di Stato, il suo ministro della difesa, il direttore della CIA, tutti hanno discusso e trattato e cospirato per minare l'elezione di Salvador Allende in Cile. E qualche anno dopo hanno appoggiato il colpo di Stato contro la democrazia e poi hanno consolidato la dittatura militare.
Venerdì, ultima puntata di questa striscia Ascolta Cile, ma poi riparleremo del colpo di Stato anche in Itaca sabato e poi ovviamente lunedì, che è proprio il giorno dell'anniversario. Venerdì chiudiamo con una puntata che intreccia un po' il Cile di oggi con il Cile appunto del passato, quello che abbiamo raccontato, che racconteremo questa settimana. Partiremo un po' dalle grandi manifestazioni del 2019, quello dell'Estallido Social, che hanno poi portato all'elezione dell'attuale presidente cileno Gabriel Boric, con tutte le conseguenze, e proveremo anche ad andare in Cile a vedere come il Cile di oggi, del 2023, si prepara a questo anniversario così importante. Anche questa, quella del Cile di oggi, è una storia molto complessa che continua con colpi di scena e grandissime contraddizioni, però appunto ne parliamo venerdì.
Bene, benissimo Martina Stefanoni, allora voi ascoltatori e ascoltatrici a casa non vi perdete nessuna di queste puntate che abbiamo deciso di dedicare all'anniversario del golpe cileno. Martina, ricordiamo giusto ancora una volta quando andranno in onda?
Allora, tutti i giorni fino a venerdì dalle 19 alle 19.30 durante Pop Sera.
E poi naturalmente tanto altro spazio per approfondimenti su questo pezzo di storia così importante in tutte le altre fasce di informazioni di Radio Popolare fino a lunedì, che sarà il giorno esatto dell'anniversario. Benissimo Martina, grazie davvero.
Grazie a voi.
Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Escondieron documentos, dime tú quién es violento. Mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos.
Bye-bye.